come preannunciato, torniamo in Cile, torniamo a parlare del processo contro Francisco Solare, Monica Caballero e più in generale della repressione in Cile. Lo facciamo anche grazie al contributo di Teresina di Radio Bizarre, che sta raccogliendo e traducendo i vari comunicati, i vari aggiornamenti che arrivano in lingua spagnola, in particolare dai compass di Radio Zarzamora, aggiornamenti rispetto al processo, ma anche, come vedremo, rispetto al contesto sociale, al contesto repressivo e solidale in cui il processo sta procedendo. Ciao Teresina, intanto benvenuta.
Buongiorno, ecco. Grazie per avermi.
Grazie a te,
come una prigione che brucia.
Grazie a te per il supporto. Ecco, prima di partire con gli aggiornamenti, potrebbe essere importante cercare di osservare il valore anche simbolico di questo processo all'interno del conflitto sociale in Cile, perché la repressione antianarchica mi pare che rappresenti in qualche modo la continuità di quell'attacco militare neoliberista funzionale a distruggere con la repressione, con il terrore, le componenti attive nel conflitto sociale, un appunto attacco attivato in modo estremo durante la dittatura di Pinochet, della giunta di Pinochet, e seppur certamente con mezzi diversi, decisamente presente anche oggi, la repressione cilena, e Radio Blackout l'ha raccontato spesso in questi ultimi anni, agisce con i carabinieros che accecano con i proiettili di gomma, quelli di calibro più piccolo, per esempio delle flashballs, i perdigones. Si parla di oltre, per esempio, 200 persone rese cieche negli ultimi anni. I carabinieros stuprano le compagne catturate durante i rastrellamenti nelle rivolte, ma la repressione cilena agisce anche attraverso la militarizzazione letale dei territori ancestrali mapuche. Ecco che ovviamente, parallelamente al piano muscolare, interviene anche sul piano sanzionatorio, colpendo in particolare la forma più visibile, più riconoscibile e trasversale del conflitto, quella appunto che colora di nero pezzi delle rivolte di massa degli studenti, come azioni di solidarietà con la resistenza mapuche e via dicendo, ovvero la conflittualità anarchica. In particolare, per comprendere l'accanimento nei confronti di Monica e Francisco, dovremmo quantomeno citare il cosiddetto caso Bombas, che è stata la prima grande operazione repressiva antianarchica di questo millennio, insomma, partita attorno al 2010, e portò appunto questi due compagni insieme a una dozzina di altri a una prima incriminazione per fabbricazione e posizionamento di ordigni, ma soprattutto portò allo sgombero di diverse realtà, di diverse occupa anarchiche, e soprattutto a incriminazioni basate su una nuova modalità, sulla costruzione dell'organigramma associativo anarchico. E qui vediamo come questo sia stato mutuato in qualche modo anche dalla regia repressiva italiana. Si può davvero parlare di una italianizzazione della repressione in giro per il mondo, in vari conquisti, in vari contesti inquisitori, scusate il remix di questi due termini. Oltre al piano prettamente istituzionale, un altro elemento che ha contraddistinto e per cui è importante citare il caso Bombas è la costruzione mediatica di un nemico interno. Ovviamente in Cile chi conosce il livello di violenza, e non parlo solo di violenza simbolica del neoliberismo, non la violenza delle diseguaglianze, ma la violenza dei morti mapuche, la violenza delle mutilazioni durante le manifestazioni, dei pestaggi nelle carceri, via dicendo, ecco, probabilmente sa bene quale sia il nemico interno. Per sempre contestualizzare, sempre a livello di mostrificazione anarchica di quegli anni, ricordiamo anche la morte del Punky Mauri di Maurizio Morales, morto mentre trasportava un ordigno autocostruito che intendeva piazzare contro una caserma di secondini. Ma tornando a Monica e Francisco, dopo il carcere per il caso Bombas, dopo essersi trasferiti in Spagna, furono arrestati nel 2013 per ritenuti autori dell'attacco alla cattedrale del Pilar a Saragossa, e quindi furono nuovamente espulsi in Cile. Ed ecco che arriviamo a quest'ultima imputazione, all'imputazione di quest'ultima inchiesta. Prima di passare la parola a Teresina, ricordo che questi due compagni, Monica e Francisco, hanno sempre lottato e hanno sempre preso la parola anche in carcere, in solidarietà con le persone arrestate durante le rivolte, in solidarietà con il prigioniero anarchico Marcelo Villarroel, di cui spero riusciremo a raccontare qualcosa anche all'interno di questo approfondimento, e anche in solidarietà con prigionieri e prigioniere anarchici in giro per il mondo e anche in Italia, ultima cronologicamente la solidarietà con lo sciopero della fame di Alfredo. Tornando invece alle azioni, appunto, messe sotto processo, all'attacco quindi alla 54esima commissaria dei Carabinieros, all'ex ministro dell'interno Rodrigo Inspeter, agli edifici del conglomerato, del colosso finanziario immobiliare Tanica, è importante ricordare che Francisco ha rivendicato le azioni per cui è imputato in questo processo, con una dichiarazione del 2021, un comunicato intitolato "Assumendo la responsabilità", che potete trovare online. Ma adesso, dopo questa veloce e spero non troppo tediosa tentativo, insomma, di ricontestualizzare questo processo, ti passo la parola, arriviamo appunto a come sta procedendo.
Sì, allora, sei stato molto conciso, quindi appunto gli attacchi per cui stanno rispondendo vengono suddivisi in tre fatti, tre eccio all'interno del processo, no? Quindi nel fatto 1 vengono compresi i pacchi bombe al commissariato 54 e all'ex ministro Rodrigo Inspeter. Chiaramente lui, Francisco, che Pancio così lo chiamano i compagni, rivendica di aver attaccato precisamente queste... il commissariato 54, perché è responsabile della morte nel 1998, nell'11 settembre del 1998, di Claudia Lopez, una compagna che durante le manifestazioni dell'11 settembre, preparando delle barricate, si è vista raggiungere da un colpo d'arma da fuoco sparato proprio da Paco del commissariato 54 alla schiena. Rodrigo Inspeter, in quanto ex ministro dell'interno dell'epoca del 2019, ricordiamo le rivolte e i tanti morti e mutilati, le violenze della polizia di quei mesi, di quelle rivolte. Il fatto 2, l'eccio dos, si riferisce all'edificio Tanica, per i quali vengono accusati di fabbricazione, installazione e detonazione di artefatto esplosivo entrambi. In realtà Monica ha ammesso d'aver aiutato Francisco a trovare il percorso e a travestirsi per arrivare al luogo. E poi c'è il fatto 3, che è un'accusa ridicola, che viene rivolta a Monica, perché durante una delle perquisizioni a casa sua è stata trovata della marijuana. Quindi quello che sta succedendo è, partiamo dalle accuse. Le accuse per cui rispondono, o comunque per cui risponde per la maggior parte dei fatti Francisco, sono tentato omicidio, lesioni, in particolare a 5 giri che sono risultati lesi, fabbricazione, installazione e detonazione di artefatto esplosivo, violazione della legge sulla detenzione di armi e detenzione di stupefacenti. Per lui, per Pancio, per Francisco chiedono 150 anni circa, per Monica dai 20 ai 25. Il processo è iniziato lo scorso 18 di luglio. Ti vuoi dire qualcosa?
No, prego, non volevo interromperti. Okay.
Il processo è iniziato lo scorso 18 di luglio. Allora, le comunicazioni che stiamo ricevendo settimanalmente sono quelle che ci passa una radio della Concepción nel Cile, la radio La Farfamora. Ricordo, tra l'altro, per chi non lo ricordasse, che proprio nel primo giorno di processo c'è stato un presidio davanti alla Pala Giustizia e c'è stato una ritrasmissione in diretta di tante radio del mondo, diciamo, ispanohablante. quindi sia diverse radio del Cile come Radio Tropiezo, che è una radio messicana, Negros Tormentas, che è colombiana, Garraci Irratia, che è una radio di Bilbao in Euskadi, e Contrabanda di Barcellona. Quindi dopo questo primo giorno di ritrasmissione radiofonica, che è durata alcune ore, i compagni, le compagne di Radio La Tartamora hanno confezionato degli informativi settimanali, che sono quelli da cui sto traendo la maggior parte delle informazioni che vi darò adesso. La cosa interessante che hanno fatto è stato, oltre a passare gli audio dell'avvocato di Francisco, Nico Toro, oltre a passare gli audio che aggiornavano mano a mano dell'andamento del processo, hanno dato informazioni su cosa stava succedendo mano a mano nel territorio cileno, ma non solo, in realtà, come vedremo. Quindi
delle pratiche di solidarietà?
Sì, anche delle pratiche di solidarietà, sia quelle avvenute in solidarietà con Francisco e Monica, sia quelle per ricordare l'assassinio a Claudia Lopez, che comunque non viene mai dimenticata, e durante quest'estate ci sono state più di una occasione per ricordare la sua morte. È molto importante anche ricordare che proprio queste pillole radiofoniche che loro stanno confezionando e ci stanno mandando di settimana in settimana hanno una sigla all'interno della quale c'è proprio una frase di una delle poesie di Claudia Lopez, che oltre ad essere una compagna, un attivista, una ballerina, era anche una poetessa. E in particolare c'è una frase in cui dice: ninguna cadena sarà perpetua, ninguna carcere de massima sicurezza. Quindi nessuna catena sarà perpetua, per catena perpetua si intende sicuramente l'ergastolo.
Aspetta, ti sentiamo male, puoi ripetere l'ultimo passaggio della poesia, la sua traduzione, perché ce la siamo persa.
In questa poesia lei diceva: nessuna catena sarà perpetua e nessuna carcere sarà di massima sicurezza.
Okay.
Ed è parte della sigla di queste capsule di informazione che stanno mandando i compagni di settimana in settimana. Allora, chiaramente ritorno un attimo all'andamento del processo. Il processo si è aperto con le dichiarazioni di apertura dell'accusa e della difesa, con le dichiarazioni di Francisco, quindi c'è di nuovo la sua rivendicazione e la sua spiegazione, no, di quali sono stati i criteri che l'hanno portato alla scelta degli obiettivi, no? Quindi obiettivi che sono chiari, simboli del potere, o rappresentanti del dominio politico o simboli del potere empresariale, come per esempio l'edificio Tanica. L'avvocato Nico Toro racconta come le prime settimane si siano svolte con la presentazione delle prove, delle testimonianze, dell'accusa, no? Prima per il fatto 1, poi per il fatto 2, che li vede entrambi coinvolti, cioè la questione dell'edificio Tanica, e chiaramente non potendo entrare nei dettagli di cosa viene presentato durante le udienze, perché comunque sono cose su cui non si può dilungare l'avvocato finché il processo è in corso, diciamo, insomma, i contributi dell'avvocato sono piuttosto brevi. Comunque, mano a mano ci spiega quanto durerà ancora il processo. Adesso sono arrivati alla presentazione delle prove del fatto 3, quindi quello del ritrovamento di Maria a casa di Monica, e secondo lui mancano poche settimane alla fine del processo. Dopo la presentazione delle prove dell'accusa ci sarà la parte della presentazione delle prove della difesa, che secondo lui sarà piuttosto breve, le dichiarazioni degli imputati, le ultime dichiarazioni di accusa e difesa, e poi la sentenza. A più riprese l'avvocato Nico Toro ci parla dell'importanza che ha avuto la stampa sia all'epoca degli avvenimenti che adesso durante il processo. Quindi fa vari riferimenti mano a mano, poi scopriremo magari quando si potrà parlare nel dettaglio di cosa si stanno dicendo, nelle aule del tribunale, comunque fa riferimenti all'importanza che ha avuto e che sta avendo la stampa egemonica nel dirigere l'opinione pubblica e terrorizzare la gente, no? Perché Monica e Francesco vengono portati a valido esempio per giustificare l'attuale politica di repressione. Negli audio che ci sono arrivati, dimmi.
No, ecco, sarei poi arrivato, ma probabilmente ho anticipato interrompendoti, perché poi appunto rispetto al contesto magari ne parliamo dopo, di come che valore abbia questa operazione repressiva, questa inchiesta, questo processo come monito verso chi pensasse di ribellarsi, no. E cosa sta succedendo. Però scusa, ti ho interrotto, pensavo avessi certo, concluso la sintesi.
I compagni approfittano di questo appuntamento settimanale di comunicazione con i mezzi liberi, no? Con i mezzi di radiofonici in particolare, ma non solo, con cui sono entrati in contatto. Approfittano di questo momento, no? Di questo nodo di comunicazione che si è creata per aggiornare settimanalmente su ciò che sta succedendo. Quindi ci vengono raccontate diverse iniziative di lotta sia da parte degli studenti medi, no? Sappiamo che là sono gli antipodi, per cui l'anno scolastico ha un diverso calendario, per cui a fine luglio iniziava la scuola per i ragazzi dei licei, ci sono state le prime manifestazioni, i primi scontri, la prima dura repressione e anche i primi feriti, ahimè, per la repressione della polizia per gli studenti medi, poi successivamente studenti universitari, diverse azioni in solidarietà con Monica e Francesco anche nell'ambito delle manifestazioni studentesche. Nel frattempo, durante l'estate, ci sono stati alcuni compagni prigionieri Mapuche che hanno portato avanti degli scioperi della fame, e scioperi della sete, che sono andati anche alternandosi, a cui le autorità non hanno prestato minimamente attenzione, no? Quindi a proposito di ciò che dicevi prima, di scioperi della fame ignorati e poi... se nel caso si arriva alla morte di qualcuno nella sciopera della fame, si tratta di suicidio, no?
Certo.
Tranquillamente parlare di quello. Quindi nessuna autorità dello Stato cileno ha manifestato interesse, alcun interesse per il tema appunto di prigionieri Mapuche che erano in sciopero della fame, chi se ne frega della loro salute. Nel momento in cui al governo si trova questo signor Boric che ha fatto della plurinazionalità del Cile uno dei pilastri su cui fondare la sua campagna. E, nonostante lui stia continuando, anzi rafforzando la brutale militarizzazione del territorio Mapuche, no? Come ai vecchi tempi. E, a questo proposito è molto interessante, viene citata dalle compagne che ci scrivono, è molto interessante se avete l'opportunità di andarvi a leggere i cinque punti, no? Perché Boric, appunto con la sua faccia da culo, stiamo parlando di una persona che è venuta fuori, cioè adesso sarebbe il presidente democratico, progressista, ok? Venuto fuori da un movimento studentesco del 2006 che poi è andato avanti successivamente. E, appunto, ipocritamente nella scorsa primavera del 2022 tira fuori questa strategia per approcciarsi al conflitto tra Stato e popolo Mapuche, dove enuncia cinque punti per risolvere il problema Mapuche, in cui stabilisce che verrà istituita una commissione per la verità e il chiarimento storico del conflitto interculturale. Verranno messi in campo delle opportunità di dialogo territoriale e di opportunità di discussione. Verrà migliorata l'efficienza del fondo delle terre dell'acqua indigene, che sono sempre sotto presupposto, come si dice, che hanno sempre un budget insufficiente per risolvere i problemi a cui dovrebbero risolvere. risolvere. E poi quarto punto di questi punti per risolvere il problema Mapuche, ci sarebbe una serie, cioè l'agenda interministeriale per il buon vivere, cioè una serie di azioni, no, per il buon vivere. Quindi esecuzione come si dice, agile e pertinente delle politiche pubbliche per diminuire la povertà nel territorio. Ma il più ridicolo di tutti questi è il quinto punto, che stabilisce che per approcciarsi alla questione Walmapu e risolverla bisogna chiaramente pensare alla sicurezza. Quindi il governo consegnerà alle forze dei carabinieri la ferramenta necessaria per mantenere adeguatamente l'ordine pubblico. Tutto ciò sta avvenendo, infatti Boric ha approvato già nella primavera scorsa la legge che è stata chiamata del gatillo facile, cioè del grilletto facile, la legge Nine Retamal, che prevede che se uno sbirro spara può dichiarare di aver temuto per la propria sicurezza e non ha bisogno di
giustificazioni.
Non ha bisogno di prove. Si può giustificare dicendo avevo paura per la mia vita, cioè rischiavo, la mia vita era in pericolo. Per chiudere il cerchio, no, di questi strumenti necessari ai carabinieri per risolvere i problemi, sembrano fatti apposta queste leggi che sta tirando fuori Boric per la situazione in Walmapu, cioè nei territori Mapuche, ma non solo. Insomma. Comunque l'altro decreto che chiude questo cerchio è quella della legge antioccupazione. Anche si tratta di un altro decreto, di un'altra proposta di legge molto discussa, che proviene dall'estrema destra del sud del Cile e che prevede che in caso di, cioè, siccome le occupazioni sono comunque un continuarsi di una flagranza di reato, i carabinieros e la polizia hanno il permesso di intervenire in qualsiasi momento senza bisogno di un giudice, senza bisogno dell'autorizzazione di un giudice o di un mandato. Per cui,
quindi conferendo anche un forte potere alle autorità di polizia rispetto alle procure, insomma, è come se sia per quanto riguarda le normative sulle regole di ingaggio, mettiamola così, e quindi l'apertura del fuoco contro una persona o un gruppo di persone, sia per quanto riguarda gli interventi senza necessità di un mandato di sgombero, per intenderci, nei confronti di occupazione, queste leggi sembrano conferire alle forze dell'ordine una forte autonomia.
Certo, e chiaramente sì, questo adesso noi stavamo parlando del territorio Mapuche e sembra che tutto sia confezionato ad hoc per il territorio Mapuche, che sicuramente è un territorio su cui pesano tantissimi interessi, come ben sappiamo, e per cui chiaro che c'è la necessità del potere economico, perché questa gente non si possa sollevare, non possa andare a occupare terre, non possa manifestare non possa portare avanti il proprio conflitto in maniera adeguata. Ma in realtà questo decreto anti-occupazione è molto grave, anche perché comprenderebbe qualsiasi occupazione di una scuola, dell'università, un presidio in una piazza, occupazioni simboliche, insomma si allarga
lo spettro sul quale può essere applicato. Senti, visto
non
che
solo, un'altra cosa che volevo dire a proposito di territorio Mapuche e di Boric è che tra le altre cose che ci hanno raccontato le compagne di Radio Tarzamora è che si può trovare nei vari mezzi che danno comunicazioni su cosa accade in Cina in questi mesi, in queste settimane, è che è prevista una nuova forte militarizzazione del territorio Mapuche, con l'installazione di ulteriori caserme di polizia militare e insomma tutte cose che sottolineano la grande ipocrisia di questo signore.
Senti, visto che appunto abbiamo ancora poco tempo a disposizione, se hai voglia molto sinteticamente di darci qualche aggiornamento anche sulla situazione di Marcelo Villarroel.
Ah sì, scusami, un'altra cosa a cui volevo far riferimento, sì, ricollegandomi anche a Marcelo Villarroel, c'è stata una settimana di solidarietà internazionale per Marcelo Villarroel che è terminata e culminata nel giorno dell'11 settembre. Permettimi se mi inserisco un attimo per raccontare cosa è successo per l'11 di settembre. L'11 di settembre di quest'anno erano 50 anni del colpo di Stato. Diciamo che il potere politico egemonico ha chiesto per la prima volta nella storia del Cile che venisse organizzata la giornata di commemorazione organizzando grandi cortei militari, cioè circondati dalla polizia, in cui fosse controllato che non partecipassero gruppi indesiderati. E questa chiamata è stata chiamata la Gran Marcia dello Sderecho Humano, no? In cui appunto organizzazioni legate al governo e a gruppi che si occupano di diritti umani hanno stabilito che alcuni erano ben voluti, altri non erano ben voluti all'interno delle commemorazioni dell'11 di settembre. Una cosa ridicola che chiaramente ha scatenato la giusta ira di molti gruppi che hanno invece partecipato intanto alla romeria al cimitero di Santiago del Cile, che è una tradizionale passeggiata, diciamo, attraverso il cimitero di Santiago, e poi il grande corteo che è arrivato al Palazzo della Moneda. Ci sono stati scontri, ci sono stati danneggiamenti di tombe di gerarchi pinocetisti. Vari scontri intanto il 10 di settembre durante appunto questo grande corteo che sarebbe stato riservato solo ai democratici, diciamo, e poi sia quel giorno che il giorno dopo ci sono stati altri scontri nel Bio Bio, a Concepción, a Valparaíso, vari arresti, azione degli sbirri antidisturbios a cavallo, quindi anche l'uso dei cavalli per reprimere momenti di gioia all'interno delle manifestazioni, idranti, botte, le solite cose, un'ulteriore mutilazione oculare, che è il grande classico, ahimè, del presente. E quindi, insomma, tutto questo per ricordare l'ipocrisia del governo Boric. Per tornare invece a Marcelo Villarroel, ricordiamo che Marcelo si ritrova in carcere pur avendo, allora praticamente Marcelo ha avuto la sua prima condanna nel 2004 quando aveva ancora 19 anni e faceva parte del gruppo Mapu Lautaro, in un momento in cui Cile attraversava la transizione che, come sappiamo, è avvenuta perché Pinochet ha deciso di andarsene in pensione, di ritirarsi. La legge militare è rimasta in vigore per alcuni anni in un momento in cui c'erano tanti gruppi armati, tante manifestazioni, insomma, della necessità di creare un cambio. E uno dei giudici militari più severi dell'epoca, che tra l'altro è importante dirlo, era l'ex capo della direzione dell'intelligence nazionale dell'esercito pinochetista, rimane giudice negli anni 90 dopo che Pinochet si ritira dalle scene. Questo signore si chiamava Hernández Ramírez Ruarte, comunque Ramírez. All'epoca le leggi, appunto, era ancora in vigore la legge militare, lui confeziona una pena per Marcelo Villarroel di 46 anni. Marcelo viene arrestato, finisce in galera, tutta una serie di scioperi della fame, la società civile si interessa, insomma, viene scarcerato. a distanza di anni, ci sei ancora?
Sì, sì, assolutamente, stavamo ascoltando.
Ok, pardon. E quindi, insomma, successivamente il giudice Ramiro, adesso faccio una piccola parentesi su questo signore, perché questo signore poi viene chiamato a rispondere davanti alla legge per diverse schifezze compiute durante la dittatura e durante la transizione, perché durante la transizione fece di tutto per depistare, far scappare della gente, uccidere testimoni chiave, insomma è una personcina, no, di un certo peso, è responsabile di diverse appunto diverse schifezze, come dicevo, e appunto questi durante gli anni 90, quindi lui svolge il doppio lavoro, no? Da una parte di silenziare testimoni o prendersi cura di colleghi e complici degli orrori della dittatura, e dall'altra parte di seppellire, no, di emettere pene che potessero seppellire per anni i dissidenti, cioè chi si manifestava, cioè chi lottava contro il nuovo ordine che si stava istituendo, e anche contro il vecchio, che comunque era quello di Pinochet. Quindi questo fu il suo contributo alla giustizia della transizione, signor Ramire. La pena di Ramire ritorna sulle scene quando poi Marcello Villarroel negli anni 2000, adesso non mi ricordo, aiutami tu, se era il 2011, quando è che poi viene preso per la rapina dove ci scappa il morto.
Sì, il caso Securitas sarebbe, mi sembra attorno al 2013, anche se a memoria non me lo ricordo precisamente.
Insomma, quindi si è fatto un po' di galera in Argentina, viene poi estraditato in Cile, adesso praticamente avrebbe scontato la maggior parte della sua pena, avrebbe già il diritto di chiedere la condizionale, la riduzione della pena, ma sono rispuntati quei 46 anni di pena che gli aveva dato Ramirez. Nel frattempo c'è stata un'ulteriore riforma alla vecchia legge 321 che prevede che per poter chiedere la libertà condizionale devi, è una legge che è attiva retroattivamente, cioè che
agisce retroattivamente.
Obbliga retroattivamente a compiere almeno 2/3 della pena, mentre prima dell'ultimo cambiamento, cioè dell'ultima modifica di questa legge, bisognava compierne solo metà, e poi esige, e questa è l'altra chicca, una specie di nulla osta redatto dalla gendarmeria, cioè un referto psicosociale sul detenuto, no? Oltre alla condotta ineccepibile in carcere, in modo, cioè tutti questi sono passaggi necessari per poter autorizzare la riduzione della pena e l'accesso alla condizione. Quindi adesso sarebbe previsto, facendo i calcoli, per Marcello Villarroel di fare domanda per la condizionale nel 2036. Quindi si tratta in realtà di un compagno che sta vivendo una catena perpetua, un ergastolo
di fatto, sì.
Come il dite spoglie, sì, un ergastolo di fatto. Insomma,
sì, vediamo appunto come le richieste di condanna verso Monica e Francisco sono in assoluta continuità con la volontà di seppellire in cella Marcello. Che dire, guarda, io ti ringrazio, penso che il quadro sia assolutamente chiaro. È stato molto interessante anche sottolineare come il governo Boric, questo governo progressista di questa piattaforma della schierda cilena, nonostante appunto le proposte di alternativa al modello neoliberista impiantato militarmente dai Chicago Boys attraverso Pinochet in Cile, mantenga assolutamente la sua continuità anche rispetto al potere conferito all'apparato repressivo, e quindi quanto sia importante leggere in modo più esteso rispetto semplicemente alla cronaca gli eventi che stanno caratterizzando questa fase, dal processo alle manifestazioni di solidarietà, alla rabbia sociale che continua a esprimersi e alla volontà di terrorizzarla attraverso queste condanne. Che dire, grazie ancora.
Sì, permettimi solo di dare un paio di riferimenti.
Assolutamente.
Allora, per chi parla solo spagnolo, intanto vi consiglio di andare a cercare il sito della Zarzamora, della Concepción.
Che si scrive Zarzamora, vero?
Zarzamora, all'interno della quale trovate quasi tutti gli audio delle capsule settimanali riguardanti il processo. Trovate l'audio della trasmissione speciale dell'8 di settembre per Marcelo Villarroel, a cui hanno partecipato diverse radio, quasi tutte quelle che avevano partecipato al cadenasso del 18 di luglio. Poi vi consiglio di andare a cercare il sito della rete Mapuche italiana, che anche ha vari articoli, e il sito è all'indirizzo mapucheit.wordpress.com. Poi, molto interessanti per chi parla lo spagnolo, sono i contenuti di radiovillafrancia.cl, desinformemonos.org e mapuexpress.org. Qui trovate quasi tutti i contenuti di cui abbiamo parlato oggi. Mentre ci tenevo a ricordare che sabato 7 ottobre, con inizio alle ore 18, al caso, ci sarà un pomeriggio di informazione, di aggiornamento sulla situazione del Cile, dei prigionieri mapuche e di prigionieri anarchici. In particolare verrà ricordato il compagno Facundo Uguala, che è un prigioniero mapuche che si trova dentro per aver partecipato a un'occupazione di terreni di proprietà di, indovinate chi, è la Benetton, però chiaramente terreni mapuche che sono stati acquisiti dalla Benetton per le loro solite artimagne delittuose. E quindi, insomma, la giornata sabato 7 ottobre è stata occupata a fianco di Facundo Uguala, prigioniero politico mapuche, e di Monica Francisco. Andate a vedere, ci sono anche dei concerti, saranno Kalashnikov, Affanno, Decadenza, ci sarà una pericena vegan. Insomma, sono sempre molto interessanti queste iniziative portate avanti dalla rete Mapuche. Se non vi trovate a Torino, ma vi trovate a Milano, il giorno prima c'è la stessa iniziativa con diversi concerti alla Villa a Milano.
Perfetto.
Va bene.
Grazie ancora.
Hai domande da porci?
No, direi di no, anche perché penso che gli argomenti siano stati esauriti in modo molto preciso. Grazie ancora Teresina, grazie Radio Bizarre, super.
Grazie a te, vado a dissetarmi che mi hai asciugato, non riesco più a staccare la lingua dal palato.
E allora buon dissetarsi.
Grazie per la tua trasmissione.
Un abbraccio, ciao.
Un abbraccio a te, ciao.